Zibaldone. 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 Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.
E buon pomeriggio e bentornati qui a Zibaldone, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona, nell'area metropolitana barcellonese. Sapete che ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Contrabanda, www.contrabanda.org, dal Kamchatka a Timbuktu, da Treviso a Trento, da Tripoli a Lisbona e financo all'Hospitalet degli Obregat, qui là dietro l'angolo, proprio vicino a Barcellona. Oggi non siamo in diretta, ve lo diciamo subito, abbiamo registrato la puntata qualche giorno fa perché questo venerdì non potevamo essere qui negli studi di Radio Contrabanda, ma la puntata è attualissima comunque ed infatti purtroppo cominciamo anche quest'oggi dedicando la puntata a non uno bensì due musicisti che ci hanno lasciato in questi ultimi giorni. Il primo è un cantautore, un cantante, un musicista italiano che se n'è andato pochi giorni fa. Si chiamava, lo sapete di chi sto parlando, Little Tony. E di Little Tony ci andiamo a sentire un pezzo che l'ha reso famoso anche qui in Spagna. Sentitevelo qui, Cuore Matto, Little Tony su Zibaldone.
Cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Un vuole bene, un cuore matto.
Eh sì, se n'è andato anche Little Tony il 27 maggio scorso. Little Tony, nome d'arte di Antonio Ciacci, nato a Tivoli il 9 febbraio del 1941, dai Castelli Romani, diventato famoso non solo in Italia negli anni 60, ma proprio iniziando dall'Inghilterra, dove fondò i Little Tony and His Brothers. Il nome Little Tony è un tributo a Little Richard. Tornò in Italia nel 61, presentandosi e partecipando al Festival di Sanremo in coppia con Adriano Celentano e cantando la famosissima, quella che poi divenne famosissima, 24.000 baci, che arrivò al secondo posto. E poi una serie di successi durante tutti gli anni 60. Nel 62 al Cantagiro presentò So che mi ami ancora, e poi ancora avanti fino ad arrivare a Viene la notte nel 65, semifinalista, un disco per l'estate, una canzone composta da Gianni Meccia. E poi insomma il grande successo ce lo ascolteremo, ce lo siamo appena ascoltati, anzi scusate, Cuore matto, che è stata poi eseguita anche in spagnolo dal gruppo musicale Los Catinos. E l'anno prima, nel 1966, al Cantagiro presentò Riderà, una canzone che questa sì ci ascolteremo più tardi. Lunghissima carriera durante anche gli anni 70, insomma, che non stiamo a ricordare qui, fino ad arrivare a questa settimana, dove purtroppo si è spento anche lui, quindi un inizio di trasmissione dove purtroppo ci tocca sempre ricordare chi se n'è andato. Chi se n'è andato, perché questa settimana non dedichiamo lo Zibaldone solo al grande Little Tony, ma anche a un altro grandissimo. Questo non era un artista italiano, ma un artista greco francesizzato. Parliamo di George Moustaki, che se n'è andato la settimana scorsa, il 23 maggio, è morto a Nizza. Era nato ad Alessandria d'Egitto il 3 maggio del 1934, tantissimi i suoi successi, tantissime le sue collaborazioni che hanno contato tra i tanti e tra gli altri il chitarrista Harry Crolla, tantissime le canzoni composte come Milord, che fu pure cantata da Milva in italiano, e tantissime appunto le canzoni di successo. Ne ricordiamo solo qualcuna, ve le proporremo anche durante queste due ore di Zibaldone qui insieme. Innanzitutto il Let Hop Tar, che stiamo sentendo ora di sottofondo come tappeto musicale, ma poi Ma Salitude, Ma Liberté e Le Metec, che forse è la più famosa. Abbiamo presentato anche a Zibaldone qualche tempo fa nella versione catalana incisa l'anno scorso da Marina Roussel, Le Metec fu famosissima già a fine anni 60 anche in Italia nella versione cantata proprio da Moustaki, Lo Straniero, e ce l'andiamo a sentire adesso.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniero di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà.
La versione italiana era stata tradotta da Bruno Lauzi e nel 69 diede a Mustachì un grandissimo successo proprio in Italia, arrivando al primo posto nelle classifiche italiane di vendita nel mese di ottobre con appunto questa canzone Lo Straniero. L'Emetek, l'origine di questa canzone è molto divertente, un episodio che riguarda la vita di Mustachì, il quale volle rispondere in musica ad una signora che durante le loro conversazioni, ogni volta che il suo parere differiva da quello del cantautore, gli si rivolgeva dicendogli taci tu che sei uno straniero, dove Metek, dal greco metekwas, in francese indicava spregiativamente, continua ad indicare, l'immigrato dell'area del Mediterraneo. Quindi insomma una storia, una canzone che nasce da un aneddoto della vita di Mustachì e che ha insomma ha portato questa canzone al successo in moltissime lingue. Abbiamo nominato prima Milva e la canzone Milord nella versione in italiano. Qui ci stiamo sentendo di sottofondo proprio Milva che la canta accompagnata da George Mustachì al piano in un live del 1983.
Ma mi piacesti, negli occhi ti guardai, ed ora senza te, ti ho visto ritornare, non devi piangere, se ti vuol lasciare, su vieni. Milord, accanto a me, Milord, se hai freddo il cuore vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, Milord, ti canterò, Milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, Milord, i tipi come te si trovano prima o poi, coi tipi.
Una canzone davvero meravigliosa, la voce di Milva è spettacolare. Ma lasciamo per un momento almeno da parte George Mustachì, che ci accompagnerà come Little Tony con alcune delle loro canzoni durante queste due ore insieme qui su Radio Contrabbanda con il nostro Zibaldone, e iniziamo la puntata. Innanzitutto vi spieghiamo un po' cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore di Zibaldone. Abbiamo innanzitutto i due collegamenti mensili con i nostri compagni di onde, Berardo Stagliano da Radio Ara Lussemburgo con il suo programma Sentieri Sonori e Ricky Russo da Trieste, ma prontissimo ormai per partire per New York. I loro collegamenti ci parlano di musica, di nuove uscite, ma non solo. Infatti Ricky ci presenterà anche il suo nuovo libro, ma non vi annuncio di più. Poi ci saranno tutti i nostri collaboratori, dal Banzo con la Repressione Today alla carissima Eva Vignini con la Trash Zone, al Consiglio Musicale di Laura. Non sappiamo se avremo anche le incursioni di quel fanfarone di Comico Serio di Bruno, le telefonate di quella preoccupatissima mamma italiana che è la signora Gina, i nostri collegamenti con Adolfo che segue il Pro Patria, chi più ne ha più ne metta, poi ci sarà Claudio Cardone con la simbologia dei nomi, questa nuova rubrica che abbiamo, ma poi avremo anche un ospite in studio che è un caro amico che è già passato qua dai nostri microfoni di Radio Contrabbanda, è Luigi Coiazzi, che ci presenterà il suo ultimo libro, una guida su Barcellona, uscita pochi mesi fa e pubblicata dalla Newton Compton. Ma cominciamo quindi subito, lasciamo da parte Milva, questa voce che ascolterei per ore ed ore, e passiamo a un po' di musica. Diodato, questa ce la propone Berardo Stagliano e poi sentiremo anche la sua voce direttamente dal freddissimo Lussemburgo.
Quando la luna spuntò ero già un fiasco dondolando su un ponte, cantavo canzoni, chissà poi perché. sue mani che affondano, offendono, offendono e affondano me. E c'erano le stelle.
Su Zibaldone Radio Contrabbanda continuiamo con questa diretta. Oggi venerdì 31 maggio, siamo a fine mese e toccano i collegamenti con i nostri collaboratori e compagni di onde. Abbiamo qui in collegamento direttamente dal Lussemburgo Berardo Stagliano, Sentieri Sonori Radio Ara. Ciao Berardo.
Ciao Steven, ben trovato, sempre felice di essere in onda a Zibaldone, è sempre un onore per me.
Come vanno le cose su nel Lussemburgo?
Tutto bene, a parte insomma questo mese di maggio terribile dal punto di vista climatico, speriamo che giugno finalmente ci porti un po' di bel tempo. Odio parlare del clima, ma veramente questo mese di maggio è stato talmente brutto che non riesco a non parlarne, scusami.
Ti capiamo anche noi qui dal Mediterraneo, quindi possiamo immaginare davvero com'è la situazione lassù. Abbiamo aperto oggi il collegamento con te con una canzone davvero meravigliosa. Lui si chiama Diodato e il pezzo, lo avete già sentito, si chiama Ubriaco. Cosa ci puoi dire di lui, Berardo?
Vi posso dire che il suo disco si intitola E forse sono pazzo ed è uscito qualche settimana fa per una neonata etichetta romana che si chiama Le Narcisse, ed è un disco che mi ha veramente colpito moltissimo, tant'è vero che fra qualche settimana avremo ospite in trasmissione Diodato per parlarne con un po' di calma. Avrai sentito una grande voce che utilizza anche in modo, mi verrebbe da dire, lirico, ma nel senso di enfasi e di interpretazione, brani molto belli. Questo tema della follia e comunque di una vita tormentata che ritorna un po' in tutto il disco, devo dire, una delle novità che mi hanno affascinato di più delle ultime settimane.
Sì, sono completamente d'accordo con te, mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro oggi i due pezzi che ci presenti li considero davvero due uscite meravigliose. Sempre ci presenti cose molto belle, molto interessanti, ma credo che questi gli artisti di oggi siano delle perle. Ma prima di passare al secondo artista, di cui ancora non vi diciamo nulla, Berardo, che cosa c'è in ballo e in programma per Sentieri Sonori in questo mese di giugno?
Beh, questo mese di giugno lo iniziamo alla grande perché avremo ospite giusto domani il grande Mauro Ermanno Giovanardi, che ha dato alle stampe negli scorsi giorni un nuovo disco con un'orchestra di ukulele livornese che si chiama Sinfonico Honolulu. Assieme a lui avremo Andrea Romano che ci parlerà del progetto Il Fratello, di cui fra l'altro Mauro Ermanno è uno degli ospiti. L'8 giugno avremo da noi C+C = Maxi Gross, band molto molto interessante e particolare, e di Petramante, gruppo umbro che ha di recente pubblicato il terzo disco prodotto da Paolo Benvenu e da Michele Pazzaglia, e il 15 nuovamente doppio ospite, e sarà giusto appunto il turno di Diodato, e nella stessa trasmissione avremo anche Le Nafta Narcisse, un'altra uscita sempre di questa etichetta romana, Le Narcisse.
E quindi insomma un programma come sempre interessantissimo. Berardo, ricordiamo agli ascoltatori di Zibaldone come possono seguire Sentieri Sonori?
Certamente, l'indirizzo della radio è molto semplice, ara.lu, la trovate sia in live streaming, andiamo in onda il sabato mattina dalle 11.30 alle 13, sia la pagina dei podcast, sulla quale trovate sempre quantomeno le ultime quattro trasmissioni disponibile in download o in streaming, nonché per quelli di voi che fossero su Facebook, c'è il gruppo Facebook della trasmissione, unitevi perché cerchiamo sempre di postare un bel po' di link, di informazioni utili ed interessanti.
Berardo, per quello che abbiamo sentito oggi, cioè Diodato, e anche per il prossimo suggerimento musicale che ci proporrai tra pochissimo, e per il programma di Sentieri Sonori del mese di giugno, capiamo che liane di qualità continuano ad essere molte. Ne abbiamo parlato già dall'autunno scorso, perché siamo davvero contenti di questo nuovo movimento musicale italiano, sia di artisti più giovani ma anche artisti già sulle scene da tempo, che stanno proponendo cose davvero bellissime.
Sono d'accordo con te, mio caro amico, trovo che negli ultimi mesi le uscite non siano poche, noi riceviamo sempre più materiale, ti dicevo a microfoni spenti, da inizio anno abbiamo ricevuto più di 100 dischi e devo dire che molti sono interessanti. Un commento che facevo di recente con un artista è che, non lo so, mi viene forse da chiedermi se alcune volte i periodi più difficili a livello storico siano quelli caratterizzati da una maggiore inventiva, da una maggiore voglia di esprimersi a livello artistico. Non so se per questo, ma di sicuro le uscite sono tante, e a questo punto direi mi aggancio e continuo presentandovi la seconda proposta della settimana.
Sì, assolutamente. Ti lascio dire a te il nome dell'artista e anche il pezzo della canzone.
Guarda, l'artista si chiama Jacopo Falchi ed è un cantautore molto molto particolare. Il disco che sta uscendo si intitola Danza del Ventre. Ho conosciuto Jacopo Falchi, non personalmente, la musica di Jacopo Falchi, perché il produttore di questo disco è giusto appunto Michele Pazzaglia, ovvero sia l'uomo che da tanti anni dietro il suono dei Paolo Benvenu, che mi ha assolutamente consigliato di ascoltare questo disco, che in effetti è molto particolare, molto emozionante, pieno di colori, di suoni e di testi anch'essi molto interessanti, a partire da questo primo singolo che lo anticipa, dal titolo molto particolare. Dovrò fra l'altro chiedere, perché faremo un'intervista all'artista, cosa vuol dire adulcorata. Io conoscevo edulcorata con la E, adulcorata con la A non lo conoscevo, lo scopriremo, ve lo farò sapere.
Sì, è una buona idea. Guarda, dopo tienici al corrente di cosa ti dirà Jacopo Falchi, magari lo sentiremo anche noi, però vogliamo sapere anche cosa ti ha raccontato a te, Berardo.
Con molto piacere.
Allora non ci resta altro che darti appuntamento al prossimo mese di giugno per il consueto collegamento da Radio Ara Lussemburgo, Sentieri Sonori con te qui su Zibaldone Radio Contrabbanda, e di sentirci questa canzone.
E allora ve la lancio. Lui si chiama Jacopo Falchi, il brano è Adulcorata.
Quando arriverà papà, adulcorata, ma come ti sei conciata, quel rossetto troppo rosso, il verdetto da un po' scosso. Adulcorata, c'è una Mercedes parcheggiata, con i fari accesi un claxon che fa popi popi po. Thank you.
facciata, eri tutta casa e chiesa, ora sei tutt'altra cosa. Troppo innamorata dei vestiti della seta, ricchi premi e cotillon. E cotillon. E cotillon. E innamorata della notte della vita, ricchi premi e cotillon. E cotillon. E cotillon. E
sei troppo innamorata della tua vocale aperta, sembri ingenua ma sei esperta.
Che premi e codio.
Molto bello questo pezzo, adulcorata, che ci ha presentato Berardo. Jacopo Falchi, come sempre, ci propone cose molto interessanti. Dopo sentiremo anche Ricky Russo, lui da Trieste, non ci parlerà questa volta di musica, ma del suo nuovo libro. Nel frattempo, di sottofondo, continuiamo con questo piccolo omaggio a George Moustaki, un'altra delle canzoni che l'ha reso celebre, una canzone meravigliosa, Ma Liberté. Ma abbiamo già qui in studio con noi il nostro ospite di oggi, ospite fisico, perché anche Berardo e Ricky, in fin dei conti, sono ospiti di questa puntata, e stiamo parlando di Luigi Coiazzi. Ciao Luigi e bentornato a Zibaldone.
Ciao Steven e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Luigi era venuto a farci visita l'autunno scorso parlandoci di un bel incontro che si era tenuto a Ferrara della rivista internazionale, poi l'abbiamo avuto anche negli speciali di Natale parlandoci di una ricerca che ha fatto sul mondo del porno spagnolo.
Una delle puntate più ascoltate, ho sentito.
Sì, è vero, della radio. Anche gente che non capisce l'italiano mi ha detto che l'ha ascoltata, quindi fai un po' te. E oggi invece, sempre nell'ambito della... dei libri, della letteratura, viene a parlarci di un libro che ha scritto proprio lui, è stato pubblicato qualche mese fa, si intitola 101 cose da fare a Barcellona almeno una volta nella vita, è una guida, come potete capire, del capoluogo catalano, ed è stata pubblicata dalla Newton Compton Editori. Luigi, innanzitutto sei polifacetico, dal giornalismo al mondo del porno al mondo delle guide.
Eh beh, assolutamente, ormai nel mondo di oggi per trovarsi dei lavori bisogna assolutamente essere disposti a fare qualunque cosa.
Beh, complimenti, innanzitutto questa è un'ottima guida. Recentemente tra l'altro abbiamo proprio parlato di guide su Barcellona perché un mese e mezzo fa più o meno abbiamo avuto ospite qui Vasco Rialzo che ci aveva parlato e ci aveva presentato la sua guida, pubblicata in questo caso dalla Pendragon di Bologna, una guida diversa dalla tua ma che secondo me ha anche alcuni punti in comune, perché parlate del buono, giorno, ma fate innanzitutto un'analisi della città diversa dalle solite guide e poi ci mettete dentro, insomma, en passant anche qualche critica, o no?
Sì, credo che le nostre due guide alla fine abbiano dei punti in comune, innanzitutto perché sono due guide atipiche, che poi tutto sommato è la gran moda delle guide adesso, visto che ormai di guide ne sono uscite di tutti i tipi, per cui sono guide, diciamo, che non vogliono sovrapporsi alle guide mainstream che già ci sono con le mappe, gli hotel, i ristoranti, eccetera, ma vogliono andare a scoprire dei dettagli, delle storie meno conosciute della città. Poi chiaramente le due case editrici ci hanno imposto dei format un po' diversi, per cui la guida mia di Vasco comunque conservano un taglio abbastanza differente, ma chi volesse confrontarle potrà venire all'appuntamento in cui anche tu sarai coinvolto, no? Ma
infatti sai che io sono come il prezzemolo, sempre tra le palle, come si dice dalle mie parti, e beh, lo annunciamo a questo punto, come bisogna annunciare una cosa seria, cioè ci sarà il primo incontro internazionale di box letteraria, sarà alla libreria Le Nuvole di Grassi, Calle San Luis 11, metro Joanic, mancano un paio di settimane, sarà sabato 15 giugno alle 19:30, l'ingresso è libero. E cosa succede? Ci saranno sul ring non due pugili, ma due scrittori di guide, in questo caso appunto Vasco Rialzo con la sua guida di cui adesso, ma sai che mi sfugge il nome, tu la ricordi, lo ricordi il titolo?
Mi sembra che di sicuro ci fosse Barcellona nel titolo.
Ah, Barcellona però... senza vie di mezzo, esatto. Grazie Luigi.
E invece... dato proprio quella parola che ti mancava.
Esattamente, Barcellona mi mancava. E dall'altra ci sarai tu appunto con 101 cose da fare a Barcellona almeno una volta nella vita. Io sarò l'arbitro, ci sarà una ring girl, ci sarà un broker che raccoglierà scommesse in forma logicamente illegale, ci sarà un aperitivo omaggio della casa, quindi insomma sarà un bell'incontro divertente, ma dove anche appunto si tireranno fuori delle cose interessanti su questa guida. E già che siamo nel momento degli annunci, Luigi, tu qualche giorno prima di questo 15 giugno e dell'incontro con Vasco Rialzo presenterai anche la tua guida all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona.
Sì, la presentazione all'Istituto di Cultura è la settimana prossima, quindi praticamente tra 6 giorni, sarà mercoledì 5 giugno alle 19, e lì nell'Istituto di Cultura, e a presentarmi ci sarà Francesco Luti, uno scrittore italiano che tra l'altro ha partecipato anche con qualche capitolo nella guida di Vasco, per cui in qualche modo vado a farmi presentare dalla concorrenza, che è sempre una buona idea.
È una buona idea, soprattutto di questi tempi. E Luigi, io vorrei lasciare per il finale le cose un po' più così critiche con la città, ma forse no, critico non è la parola giusta, le cose più divertenti, anche un po' più dei bassi fondi di Barcellona, o forse le cose, come si suol dire, invece che da fare, da non fare. E invece per questa prima parte della chiacchierata con te mi piacerebbe che tu spiegassi un po' ai nostri ascoltatori il lavoro che hai fatto su Barcellona, perché la cosa interessante, credo, è che in questa guida ci sono dei percorsi, ci sono dei consigli, ci sono in fin dei conti delle analisi su quella che si potrebbe definire la
gentrificazione.
Grazie, questo decente. Inglesizzazione dell'italiano, ogni tanto mi perdo con le R, le G e le F di Barcellona, e una critica che si fa da parte dei movimenti sociali di questa città la riforma urbanistica del centro urbano del capoluogo catalano.
Sì, diciamo che ho cercato in qualche modo di far passare dei contenuti che non fossero semplicemente turistici nel senso superficiale del termine, di cose da vedere, ma il mio scopo era un po' raccontare attraverso questa guida un po' quello che è lo spirito di Barcellona, in qualche maniera anche far emergere lo spirito della catalanità, poi per come la vivo io, per come la viviamo noi italiani, che alle volte è uno spirito un po' contraddittorio, che si esprime molto in Barcellona, che è una città che anche nella sua storia vuole essere molte cose contemporaneamente, vuole essere una città anarchica, ribelle, alternativa, però vuole anche essere una città alla moda, mainstream, completamente rinnovata, ed è qualcosa ormai, questa contraddizione, che è un po' sotto gli occhi di tutti. E diciamo che ho dedicato alcuni percorsi a cercare le tracce di questa storia nei quartieri, a cominciare dai quartieri che ho più amato, come quello del Raval, semplicemente per il fatto che ci ho vissuto per molti anni.
Ma tu lo chiami Raval o Barriocino? Perché sai che io mi fisso molto su questa cosa e cerco di non chiamarlo mai Raval, perché il vero nome in fin dei conti sarebbe Barriocino.
Sì, in fin dei conti sarebbe la scelta più corretta, la tua, nel senso che Raval è un termine che è stato reintrodotto, diciamo forzatamente, dalla sua sua etimologia di origine araba, però diciamo fa parte di quei processi di maquillage che ogni tanto il comune di Barcellona decide di adottare in mancanza di soluzioni più profonde.
Perché recentemente stavo proprio pensando, perché se allora recuperiamo il nome antico arabo del quartiere fuori le mura, che era appunto il Raval, a questo punto Barcellona chiamiamola Barcino, no? E andiamo all'epoca romana.
Esatto, potremmo tornare direttamente alla controversa etimologia della storia della città. Però sì, il Raval sarebbe più onesto chiamarlo il Barrioccino, anche tra l'altro anche l'etimologia di Barrioccino è abbastanza controversa e poco nota, perché non si riferisce perché non ha chiaramente nessun riferimento al fatto dell'esistenza di un quartiere cinese nella città, ma più che altro alla connotazione che ha assunto il quartiere, diciamo, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando era un po' il centro della bohème e della vita culturale barcellonese, l'epoca in cui ci viveva Jean Genet, quando scriveva Il diario di un ladro, o quando i suoi primi bar, come il mitico bar Marsiglia, era frequentato da scrittori come George Orwell o Hemingway, o da artisti come Dalí, Miró.
E a proposito di George Orwell, che visse Barcellona proprio i durissimi ma anche speranzosi mesi della guerra civile, lottando con i repubblicani nel POUM, tu hai fatto anche un lavoro molto interessante su un percorso nella Barcellona della guerra civile e anche la Barcellona anarchica, quella insomma della settimana tragica.
Sì, diciamo che allora una parte è stata dedicata appunto alle storie della Barcellona anarco-sindacalista, e devo dire che io a mia volta ho avuto una guida di eccezione per scoprire questa città, che è Flavio Guidi, un altro italiano che ha a lungo vissuto a Barcellona e che ha anche scritto un libro molto interessante su personaggi del movimento anarchico qui a Barcellona, e che mi ha fatto da cicerone per scoprire i dettagli
e
più.
Che approfittiamo per salutare.
E che salutiamo ovviamente, sperando che ci possa sentire perlomeno via streaming. E quindi mi ha fatto, diciamo, da guida per i luoghi principali, diciamo, degli episodi delle rivolte anarcosindacaliste. E poi ho fatto anche una parte che ritenevo dovesse essere interessante, anche quasi doverosa per gli eventuali lettori italiani, che è quella dedicata alla tragica vicenda e dimenticata purtroppo dei bombardamenti italiani fatti dall'aviazione fascista su Barcellona sempre durante la guerra civile.
E di cui abbiamo parlato, insomma, il nostro caro Banzo ci ha spiegato molto bene la sua Repressione Today anche questa lotta che sta portando avanti l'associazione Altra Italia su questa questione. E Luigi, io farei una piccola pausa musicale, mi andrei a ascoltare una canzone ancora di Giorgio Moustaki, proprio Ma Liberté, che forse prima è sfuggita ai nostri ascoltatori, era solo di tappeto musicale, che è un pezzo molto bello, e ritorniamo qui con te tra pochi minuti.
Ma Liberté, c'est toi qui m'a aidé à larguer les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.
Rientriamo qui in diretta su Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, e siamo qui con Luigi Cogliazzi, che ci sta presentando e ci sta parlando di uno dei suoi ultimi lavori, una guida molto particolare dedicata a Barcellona e pubblicata qualche mese fa in Italia dalla Newton Compton Editori. Luigi, abbiamo un po', insomma, fatto una brevissima panoramica, logicamente per forza di cose, sulla parte, il lavoro serio che c'è stato nella tua guida diciamo, portando, no, mostrando anche all'italiano che viene a Barcellona delle parti molto importanti di questa città così venduta al turismo internazionale. Poi c'è anche una parte un po' appunto più divertente, diciamo, perché tu parli di 101 cose da fare a Barcellona, però in realtà la 101esima cosa da fare sono 12 cose da non fare.
Esatto, sì, ho tenuto, diciamo, per l'ultimo capitolo una lista delle cose, diciamo, che si sconsigliano da fare al turista che vuole avere un'attitudine, insomma, davvero cool a Barcellona, e quindi di cercare, diciamo, di evitare di cadere negli stereotipi più biechi del turista italiano per non farsi riconoscere. Ma diciamo che, appunto, sì, nella guida, per darne un'idea, comunque, appunto, non è fatta quindi solo di cose pesanti come quelle che abbiamo nominato prima, ma, diciamo, sono andato anche a caccia di cose un po' più, vorrei quasi dire di un po' più trash, perché alla fine a Barcellona ha anche delle chicche trash da regalare.
Ma sai che questo è lo spazio dato, perché a Zibaldone abbiamo la trash zone curata dalla carissima Vavignini, quindi va benissimo il termine trash.
Infatti è quasi per dedicarlo ai Vavignini che volevo tirare fuori questo argomento. Però prima di parlare delle 12 cose da non fare, che ci tengo a commentare con te per vedere cosa ne pensi, vorrei parlare di alcune di queste. Per esempio, chiaramente uno dei primi simboli visivi che colpiscono il turista che arriva a Barcellona è il nuovo Hotel Vela, il cui nome sarebbe Hotel W.
Obbrobrioso, direi.
Obbrobrioso, che ha anche una storia tutto sommato abbastanza obbrobriosa e degna dei nuovi sviluppi architettonici della città, quindi costruito senza rispettare le distanze dal mare come previsto dalla legge, in un quartiere che ha tutta una sua storia, che praticamente minaccia di sconvolgere questa nuova installazione, e oltretutto fatto a biechissima imitazione di un famoso hotel a forma di vela di Dubai, che però è superiore, diciamo, da qualunque altro punto di vista. Ma la cosa più interessante di tutte, nel senso, diciamo, deteriore della parola interessante, è che quando sono andato un po' a studiarmi le cose più della costruzione dell'edificio, sono anche incappato sul sito.
Cosa dice il sito?
Il sito offre la catalogazione delle differenti tipologie di camere che si possono affittare all'Hotel Vela. Io vorrei in questo momento essere quasi come quegli attori di teatro che recitano il menù del ristorante,
prego,
e leggere.
Prego.
Quali sono le differenti catalogazioni della tipologia di camere nell'Hotel Vela, e giuro che purtroppo questo è vero e potrete verificarlo autonomamente su internet, e ve le leggerò le 7 categorie, dalla più bassa, quindi quella più economica che costa appena 250 euro, appena, fino a quella più elevata, il cui costo arriva a 10.869,56, non so perché, 56 euro a notte, sono le tasse. Allora, la prima, la base, partiamo da la Mega, ok? Quindi, poi c'è la Fabulous, la Marvelous, la Spectacular, qua stiamo già entrando nelle suite, la Wow.
E infine
la Extra Wow.
La Extra,
quella
Wow,
vista a 360
gradi.
Quella
da 10.000 euro, insomma.
È quella da 10.869,56 euro.
Ah, benissimo, Luigi.
Queste sono, adesso lo sai, quando andrai a fare la tua notte all'Hotel W potrai scegliere tra una.
Posso scegliere tra Wow, doppia Wow,
certo,
Marvel,
certo.
Spectacular. Eh beh, buono a sapersi. Ma hai qualche altra chicca di questo tipo da darci sul trash barcellonese?
Ma guarda, allora io passerei, se ti va, possiamo commentare alcune dei 12 consigli sulle cose da non fare, che resta
questo
capitolo fondamentale, così poi magari anche tu mi dirai la tua, o mi dirai se sei d'accordo su questi consigli che mi sono sentito da dare agli italiani. Allora, innanzitutto, la prima cosa doverosa è consigliato che di non iniziare mai un discorso a Barcellona dicendo "qui in Spagna" o "voi spagnoli".
Purtroppo hai ragione, è vero.
È un errore che può capitare, no? Tu arrivi qua e dici "ma voi spagnoli" e poi vedi che si crea
attenzione. Poi ogni mese è sempre peggio, ecco, quindi attenzione.
Infatti, per cui,
bravo,
insomma,
è
fondamentale. La seconda è questa qua, serve davvero per non cadere nel baratro degli sfigati, non bisogna chiamare la città Barça.
Bravo,
questo dobbiamo dirlo una volta per tutte a tutti gli italiani che vengono qui. Ragazzi, il Barça è la squadra di calcio.
Bravo.
Fine.
Beh, hai detto anche quelli che dicono Barca.
Quella lì non l'ho messo perché un po' mi vergognavo. Hai presente quando ti viene un po',
sì,
che ti vergogni un po'?
Sì. Ma andiamo avanti.
Per cui, allora no, dovete chiamarla Barna, diciamoglielo, ecco. Se volete dire un diminutivo, volete far vedere che siete di città, insomma. Un'altra dove secondo me anche tu come trentino puoi capirla, perché avrai sentito i tuoi conterranei. Non bisogna dire che il catalano assomiglia tanto al dialetto che si parla nel paesino dove è nato tuo nonno.
Assolutamente,
perché
bisogna
molti di Bergamo, di Trento, sì, friulani, sì, dicono: ah, ma arrivano qui e sentono il catalano e dicono: ma sai che mi ricorda?
Assolutamente
tantissimo.
D'accordo con te finora su tutto. Alla quarta andiamo avanti.
La quarta che ho consigliato, allora la quarta e la quinta sono che quando arriva la persona non devi pensare di essere a Rimini, cioè nel senso devi, insomma, ok, vuoi andare in spiaggia con l'infradito e gli occhiali sulla testa e in costume, sì, però poi quando rientri tra le mura e vuoi andare a prendere l'aperitivo, insomma, puoi
magari
anche metterti un paio di scarpe.
Quattro, cioè sono due consigli assieme.
Un paio di pantaloni, sì, perché la quinta è non pensare di essere a Rimini, ma neanche in Spagna, per cui se, insomma, se sei venuto qui e poi chiedi subito dove si mangia la paella più buona, dove posso andare a sentire il flamenco, prendi un litro di sangria sulle Ramble, insomma.
No, bisogna ballare la sardana e bere la ratafia.
E mangiare?
E mangiare Fideus, dai,
ecco,
diciamo,
ecco, questo è il grosso
problema.
Andiamo
avanti, sesto.
Sesto. Beh, allora, credere che parlare spagnolo non ci voglia niente, perché c'è questo problema che quando gli italiani vengono qui pensano che se metti un po' di S alla fine delle parole, anche se non sono plurali...
Fidi conti così,
Esatto, infatti, è così che lo parliamo noi, però noi ci viviamo.
Buon consiglio anche questo.
Studiato.
Settimo.
Settimo. Settimo, il mio consiglio settimo era di non ostentare continuamente la propria apertura mentale. Questo è un po'...
Ma questo però riguarda qualunque tipo di
capire.
Città.
No, ma a Barcellona c'è questo fatto che è una città molto aperta, per esempio sulla questione gay, omosessuale,
certo,
lesbica, eccetera, e che gli italiani hanno notato che tendono a fare commenti su questa cosa tipo: ah, che bello, la gente si tiene per manina, queste cose qui, che io francamente trovo sempre molto...
Sono d'accordo anche con te. Ottavo.
Un po' fastidioso. L'ottavo è... Ragazzi, non fate, passate le giornate a fare le vasche tra le Ramblas e il Portal dell'Angel. Nel senso,
ah no,
che
ma è meglio che le facciano, perché
Barcellona,
così stanno solo lì e non ci rompono le scatole,
sì,
a noi.
Però esatto, allora cambiate guida e andate a fare le vasche.
Beh, ottimo consiglio aggiunto, il tredicesimo.
E soprattutto a questo punto non comprate i souvenir sbagliati, non andate a cercare le nacchere, i ventagli per il flamenco e soprattutto il sombrero messicano, che vorrei che qualcuno mi spiegasse.
Bravissimo.
Perché sulle Rambla viene venduto il sombrero
messicano? Perché vendono, loro, il commerciante vende quello che vende.
Ma perché proprio il sombrero messicano?
Perché fa Spanish, quindi all'anglosassone, Barcellona è Spanish, Spanish è Mexico e Mexico è sombrero. Però ottimo consiglio, siamo arrivati al nono o al decimo?
Siamo arrivati, praticamente ne mancano due. Allora, credere che a Barcellona siano tutti in vacanza, per cui insomma volevo sconsigliare questa cosa qui un po' intima e personale ai miei compatrioti italiani di venire pure a fare gli addì al cebillibato, al nubilato qui, però di evitare a quel punto di andare in giro ubriache cantando a squarciagola alla sera, perché siccome poi siamo italiani anche noi, questa cosa in qualche modo così
non ci fa buona pubblicità.
Esatto.
Ottimo.
E l'ultima è nata da un'osservazione attenta in cui vedo spesso i turisti italiani che strisciano la carta di credito sul Bissing e si incazzano perché il Bissing non funziona col carta di credito, quindi c'è questa sorta di tipo: ah, anche qui non funziona niente. Invece mi verrebbe voglia di andare lì a spiegarle tipo: ma guarda che ci vuole la testa.
Ma non hai voglia di perdere tempo, giustamente.
Infatti, per cui l'ho scritto in questa guida.
Ottimo. Luigi, mi sembrano 12 consigli meravigliosi di cose da non fare. Degli altri 100 ci hai solo dato un assaggio, però io allora a questo punto, uno, inviterei i nostri ascoltatori interessati a cercare questa guida e a comprarla. Si può trovare, se non sbaglio, qui a Barcellona, alla Libreria Italiana delle Nuvole. E poi,
assolutamente.
In Italia si può trovare in molti altri posti. E poi di venire alle due presentazioni che farai nelle prossime settimane qui a Barcellona. La prima, l'Istituto Italiano di Cultura, che sarà il giorno...
Mercoledì 5 giugno alle ore 19.
E poi la sfida con Vasco Rialzo per questo box primo incontro di box letteraria alla Libreria in Nuvole, che sarà
l'ultimo sangue, che sarà il sabato 15 giugno alle 19:30.
E ci divertiremo. Grazie Luigi di essere stato qui. Se vuoi farci compagnia durante il programma, sai che questo spazio è anche casa tua.
Grazie a voi.
Andiamo con un po' di musica. Lui c'era l'altra sera al Primavera Sound, Ethan Jones, meraviglioso, Blues from United States.
Don't you say my name.
bravissimo Ethan Jones, è stata una delle sorprese di questo Primavera Sound. Vi abbiamo parlato in queste ultime settimane della presenza italiana, di cui vi faremo sentire dopo un altro pezzo, probabilmente degli Honey Bird and the Birdies, una band che ha suonato anche al Titty Twister e che è piaciuta moltissimo. Davvero bravi Monique Mizrahi e gli altri due membri di questa band italo-americana che fa una fusion meravigliosa. Poi ci sono stati anche i Blue Willow e i Fox Sound, bravissimi anche loro, ma poi dei grandi artisti che vi abbiamo annunciato già le settimane scorse, come Nick Cave, come Mulatto Astatke, come i Blur, sicuramente secondo me troppo sopravvalutati, come i Django Django, anche loro sopravvalutati e non valeva la pena vederli, ma poi come anche alcune invece scoperte, o per meglio dire mezze scoperte, cioè appunto il bravissimo Ethan Jones che ci siamo sentiti poco fa e che ci stiamo sentendo di sottofondo in questo momento, anche lui from United States, un rock blueseggiante meraviglioso, Nick Waterhouse, Someplace. Vi facciamo sentire 30 secondi perché merita la pena, scopritelo. Ma ritorniamo qui in diretta con Nick Waterhouse di sottofondo e anche questa volta abbiamo in collegamento con noi Adolfo Hitler, con cui ormai abbiamo un filo diretto. Adolfo, ormai abbiamo capito che è un fan sfegatato del Pro Patria, che ci dà notizie praticamente solo su questa squadra. Beh, Adolfo, ci sei anche oggi?
Sì, Steven, ciao, sono qui al ritiro del Pro Patria. Li ho portati tutti nel mio bunker.
Certo, nel bunker. Ma che ci fate nel bunker, Adolfo?
Steven, è un momento importantissimo. Mi sto consultando con l'allenatore del Pro Patria sulla prossima formazione. Abbiamo già pronta la rosa dei nomi. È praticamente la stessa dell'altra volta, però abbiamo rinominato tutti i giocatori.
Rinominato? Ma che significa, Adolfo?
Beh, in pratica abbiamo sentito quello che fate voi là sui nomi, che dite queste cose, un nome e un destino, queste cose qui. Allora abbiamo deciso di cambiare all'anagrafe il nome dei giocatori. Adesso il portiere si chiamerà Felice Parotutto.
Ma dai, ma che cazzata, Adolfo!
Ma no, ma sì, ma anche gli altri, abbiamo tutti qui, abbiamo la difesa con Marco Stretto e Angelo Custode, centrocampo con Ciro La Palla, fedele trequartista, e poi abbiamo Andrei Di Testa, Benedetto Cannoniere e decimo gol. E il capitano ovviamente sarà Guido La Squadra. Ci mancano ancora alcuni nomi, però insomma siamo a buon punto.
Ma smettila, Adolfo, con questi giochi da bambini. Adolfo, stai diventando ogni volta più ridicolo. Vabbè, io direi, guarda, ti lasciamo ai tuoi giochi di parole. Ma scusa, anzi una cosa, ma Luigi Figo, che hai intervistato la volta scorsa?
Luigi resta in panchina, sai, è un bravo ragazzo, ma ha un po' il piede a banana.
Vabbè, guarda, stendiamo un velo pietoso, Adolfo, su questo collegamento e passiamo avanti, ci risentiamo magari alla prossima. Ciao, Adolfo.
Ciao a te, Stefano 40.
Vabbè, ma senti questo. Vabbè, lasciamo da parte Adolfo con i suoi collegamenti con il Pro Patria, andiamo a ascoltarci un po' di musica. Lasciamo da parte anche Nick Waterhouse e andiamo con il gruppo italiano che vi abbiamo nominato prima e vi abbiamo presentato in queste ultime puntate, Honey Bird and the Birdies. Tre bellissimi concerti nell'ambito del Primavera Sound, un altro bel concerto nel Raval, anzi nel Barriocino, nel Titty Twister, una band italo-americana di grande qualità. Sentiteveli qua.
Birds and bees.
Underwater, loro sono gli Honey Bird and the Birdies, ma abbiamo già qui ai nostri microfoni il nostro ignifugo, il nostro incorruttibile, il nostro preciso e puntuale Banzo. Ciao Enrico, bentornato.
Sono sconcertato, Steve mi ha chiamato per nome e sono sbattezzato. Passa alla sigla perché non riesco ad articolare risposte.
E andiamo con la sigla, eccola qui, la Repressione Today. Vabbè, caro Enrico, allora ti metto in difficoltà, ti chiamo Enrico durante tutta la puntata. E la Repressione Today, lo sapete, è una rubrica dedicata all'informazione sui movimenti sociali, appunto sulla repressione che ha colpito e continua a colpire duramente Barcellona, ma non solo. E proprio tra le varie notizie che ci sono oggi nella tua rubrica, Enrico, ce n'è una che riguarda Barcellona e un'associazione che sta facendo un lavoro molto interessante qua, che è l'associazione Stop Ballas de Goma, che riguarda i proiettili di gomma.
Ah, guarda Steven, prima di iniziare ti chiedo subito di piantarla con questa carineria di chiamare il nome di battesimo, mi sembra mia madre.
Va bene, Banzo, dai, continua. Allora,
perfetto,
stop,
grazie mille Steven, torniamo alla normalità. Sì, parleremo di Ballas de Goma perché non tanto dell'associazione in sé, quella cui attività è assolutamente meritoria, ma delle ultime novità in materia di proiettili di gomma, perché
ci sono delle news.
Sì, è uscito recentemente, alcuni giorni fa, un informe, in italiano traducibile come rapporto, sulla gestione dell'ordine pubblico in Catalogna, e era annunciato da mesi, dove era previsto per la fine del 2012 ed era a cura del Dipartimento degli Interni catalano. E si tratta di un documento di 111 pagine che affronta a più riprese l'argomento delle Ballas de Goma, ma in maniera totalmente elusiva, Steven. Perché,
sarebbe a dire?
Guarda, un piccolo studio sulla semantica applicata nel documento, ricordiamo di 111 pagine. Ecco, Ballas de Goma non viene mai menzionata, questa dicitura appare 23 volte pilotas da goma, che è quella un po' più neutra, soprattutto nell'ambito del confronto con altri paesi europei, cioè dove si usa e dove non si usa quest'arma. Sappiamo che la maggior parte dei paesi europei non si usa. Poi abbiamo anche altre parole abbastanza significative, ad esempio la parola feriti viene usata 5 volte e in tutti i 5 casi ci si sta riferendo direttamente a poliziotti. Poi non vengono menzionate le parole occhio e l'aggettivo oculare, il sottantivo occhio e l'aggettivo oculare, evidentemente perché moltissime delle vittime hanno perso un occhio, quindi non c'è nessuna menzione diretta ai nomi delle vittime, per esempio Esther Quintana, l'ultima. Poi abbiamo la parola lesioni, presente 7 volte, in 6 casi attribuibile alla responsabilità dei manifestanti, quindi diciamo un uso abbastanza sconcertante dei termini, non si capisce bene di cosa cerchino di parlare, il tutto per 111 pagine, come ho detto. D'altronde questo non ci sorprende, Steven, perché era stata attivata anche una commissione, adesso non ricostruirò tutta la genealogia di questa commissione, però era nata con termini un po' contraddittori. Infatti è curioso perché è trapelato un documento presentato da David Fernandez della Cupa al Parlamento, dei Mossus, un documento interno che sostanzialmente presentava un elenco delle persone indicate come testimoni per la suddetta commissione, cioè nel senso i Mossus avevano stilato il loro desiderato. La cosa clamorosa è che questi 30 nomi coincidono quasi totalmente con la lista di CiU, del partito di governo, quindi insomma potete elaborare voi le vostre conclusioni. È interessante in questo ambito vedere che vengono menzionati Nicola Tanno e Esther Quintana come vittime del disordine pubblico.
Passiamo avanti, Banzo, perché so che ci sono altre notizie interessanti, una proprio che riguarda sempre i Mossus.
Sì, la notizia è che i Mossus si drogano, volevo mantenere questa apertura sconcertante.
È sconcertante, infatti.
O perlomeno si drogano a San Cugat del Vallès.
Ah, perché?
Ecco, adesso che abbiamo lanciato lo strillo possiamo rettificare,
infatti,
in maniera più
dettagliata. Bene, infatti,
dunque,
la cosa
si tratterebbe di una serie di intercettazioni telefoniche nell'ambito del cosiddetto caso Macedonia, una trama di corruzione che vede coinvolti i vertici della polizia catalana, sostanzialmente accusati di essere stati corrotti da uno spacciatore di droga che in cambio della loro compiacenza aveva loro regalato orologi di lusso e altri oggetti di questo stile. Ecco, queste intercettazioni telefoniche che incastrano nello specifico un agente di in servizio a San Cugat, José Antonio Molina, che viene menzionato concretamente, e altri agenti che, di cui il cui nome non viene fatto. Si parla chiaramente del fatto che abbiano assunto droghe in varie circostanze, cocaina e altre, anche anabolizzanti.
Cosa che non è una novità
in preparazione però, alle manifestazioni. Ecco, diciamo, questo è il classico segreto di Pulcinella, o segreto a voces in spagnolo, quelle cose che si sospettano ma non si hanno le prove per dirle chiaramente. Invece abbiamo in questo caso una prova chiara da queste intercettazioni telefoniche.
Beh, benissimo, speriamo di avere altre news e di, insomma, che si sappia davvero cosa sta succedendo in quei casi, che ci sia, venga fuori la verità, come si suol dire.
Sì, no, è curioso, Steven, perché i drogati siamo noi manifestanti, di solito gli antisistema. Nel mio caso la cosa è assolutamente falsa, come sai, per via delle mie convinzioni. Ed è curioso essere minacciati da poliziotti che probabilmente sono strafatti, ma ecco, non vogliamo perdere la professionalità della rubrica. Ecco.
Bravo Banzo, andiamo avanti perché so che ci sono notizie che riguardano, anche se sono notizie flash, il 15M a Madrid.
Esatto, è una notizia flash nel senso che la commissione legale della Campana Sola ha diramato un dato sconcertante. Diciamo, sono 2 anni e pochi giorni che il movimento ha cominciato la sua corsa, e sono state arrestate solo a Madrid, attenzione, solo a Madrid, da allora 447 persone. Ecco, moltissime, Steven. Ecco, di tutte queste persone ci chiediamo, in quanti casi siamo arrivati a una condanna penale?
E quanti ce ne sono?
Nessuna condanna penale, Steven.
Questo nel è senso, positivo almeno.
Esattamente, diciamo che non c'è, nella maggior parte dei casi si è proceduto all'archiviazione dell'imputazione, ed è significativo di quello che andiamo dicendo da oltre un anno in questa rubrica, cioè nel senso che si tenta gratuitamente di discriminare la protesta sociale. Poi ci sarebbe anche il capitolo delle sanzioni amministrative, ma è lungo.
No, beh, però è un'ottima riflessione la tua, Banzo, e fa capire appunto a che livello siamo arrivati. C'è un'altra notizia che riguarda invece Anonymous e anche il Notav.
Qui andiamo in Italia, esatto, Steven, ma è una notizia curiosa, anche questa quasi estemporanea. Anonymous, nell'ambito dei suoi attacchi contro varie istituzioni, ha attaccato il sito del SAPI, Sindacato Autonomo di Polizia, e fra i vari materiali che ne sono stati estratti, diciamo, c'è una nota margine interessante sui fatti del Notav di fine giugno, inizio luglio del 2011, cioè lo sgombero della cosiddetta Repubblica della Maddalena. Ecco, ai poliziotti che venivano inviati in Val di Susa in quei giorni, il SAP aveva diramato dei prestampati di denunce per lesioni con l'indirizzo di un avvocato torinese al quale recapitare le denunce. Quindi, vedi, Steven, non c'erano ancora state le manifestazioni e esistevano già le denunce per lesioni.
Incredibile.
Anche per affrancate addirittura in questo caso. Cioè,
incredibile.
Ridiamo per non piangere.
Sì.
E diciamo, con tutti gli aspetti controversi che ci possono essere sul discorso del movimento Notav, vediamo ancora una volta che ci sono evidenti intenti di criminalizzazione a prescindere.
Assolutamente. Banzo, per quanto riguarda l'Italia, so che hai un'ultima notizia per chiudere che riguarda un europarlamentare, o forse non più europarlamentare, che ha fatto parlare molto, cioè Borghezio.
Sì, è una chicca questa notizia, appunto, perché riguarda Borghezio, un personaggio che ci ha dato infinite gioie, per così dire, con il suo eloquio colorito. E volevo parlarne già nella puntata che poi ho saltato per cause di forza maggiore, il 3 maggio, perché i fatti risalgono a quel periodo, Steven. Si tratta dell'insediamento del nuovo governo con la ministra dell'integrazione di origine congolese, Cécile Kyenge. E sostanzialmente, intervistato dal programma di Radio 24 la Zanzara, Borghezio si era lasciato andare ad epiteti coloriti come faccia da casalinga, scelta del cazzo, e riferito al governo in generale aveva parlato di governo del bonga bonga. Quindi abbiamo visto che rispetto ai tempi di Berlusconi è cambiata una vocale,
sì.
con riferimento credo alle origini africane. Borghezio è un noto etnologo,
immagino.
Si sa. E a queste esternazioni di Borghezio è seguita una petizione su change.org che ha raccolto 130.000 firme, e che potrebbe essere stata all'origine della autosospensione di Borghezio. Non sappiamo, perché il gruppo del Parlamento europeo al quale fa riferimento, che è un gruppo euroscettico, diciamo, ha sostanzialmente chiesto la sua testa, perlomeno da parte dei rappresentanti inglesi appartenenti al UKIP, il partito euroscettico inglese. Venuti a sapere di questo fatto, hanno chiesto le dimissioni di Borghezio, che sono state presentate poi come autodimissione. Insomma, il destino del pingue europarlamentare verrà deciso in via definitiva nella prossima sessione, nel prossimo incontro di questo gruppo europarlamentare, fra il 10 e il 13 giugno a Strasburgo. Quindi vi terremo informati, per potremo esserci liberati di Borghezio al Parlamento europeo. Lo manderemo a casa,
speriamo proprio, ecco. Di sì. Banzo, grazie come sempre della puntualità, la precisione e delle informazioni molto interessanti che ci porti qui a Zibaldone. Continuiamo con il programma, tanto tu ci fai compagnia, e andiamo avanti, ma purtroppo, eccolo qua, sento una telefonata, sempre dopo il banzo, sembra che faccia apposta sta signora a chiamare, vabbè, rispondiamo un attimo, sì, pronto?
Pronto?
Eccola, pronto? Sapevo che era
Gina,
lei, signora.
Gina, è la
no,
mamma.
Signora, non sapevo che era
sono
lei.
La Gina.
Sapevo che era lei.
Sì,
come sta,
io.
Signora?
Bene, bene.
Che racconta?
Ma guarda, una notizia triste, triste.
Cosa è successo? L'ultima volta era preoccupatissima per il Mozambico.
Antonio Ciacci.
Sappiamo chi è.
Ma lo so. Abbiamo... Chi è?
È Little Tony.
Ma bravi.
Le piaceva Little Tony.
Ma io dico Antonio Ciacci perché Little Tony non morirà mai.
Ah, perché vive e lotta insieme a noi.
Nei dischi, nei 33 G.
Quindi è morto Antonio Ciacci. Ha ragione, effettivamente. Brava signora. Lei lo ascoltava fin da giovincella?
Ma un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me.
Signora, basta.
Digli la verità. Ci piace tanto.
Ma il Giorgio Mustachì lo ascoltava anche, le piaceva?
No, noi solo con Little Tony, perché mio marito era proprio fan tantissimo. Poi quando lui poi ha perso i capelli, poi quando si è rifatti i capelli da Cesare Ragazzi, era un'epoca che andava di moda a votare un certo partito, così ti facevano lo sconto sul trapianto dei capelli e il decoder per la TV.
Può dire il partito?
No, non lo diciamo.
Lei l'ha votato?
Mio marito.
Come
sì, mio marito si è rifatto fare i capelli come Little Tony.
Ma caspita, signora. Ma il banzo è sconvolto quasi.
Lo
dire.
So, però quella è un'epoca di sconti. Bisognava approfittare. E lui ha approfittato. Era indeciso tra Little Tony e Bobby Solo. E lui alla fine, insomma, ha vinto
Little Tony.
Little Tony.
Vabbè, il banzo vuole dire qualcosa, scusi, signora.
Sì, io volevo chiedere alla signora, che saluto e ringrazio per il fatto di chiamare sempre dopo la mia rubrica. Volevo chiedere alla signora appunto cosa ne pensa, visto che ha citato Cuore Matto, cosa ne pensa di una grandissima canzone come Riderà.
Ecco, infatti stavo pensando a te quando pensavo questo di Riderà. Ecco, perché infatti quando è tornato mio marito con quei capelli a me mi ha fatto un sacco ridere. Se riderà, riderà. Anche perché era un ciuffo di 40 centimetri. Mio marito è fissato con le dimensioni. Poi lui, mio marito, è andato al bar sport a vedere il calcio. Lui si mette sempre in prima fila. Quelli dietro si lamentavano che non vedevano niente. Allora, per rimanere davanti alla TV, si è dovuto rasare tutti i capelli un'altra volta.
Ma caspita.
E adesso lo chiamano boccetta.
Vabbè.
È bianca d'inverno e rossa d'estate.
Ha capito. Lei è contenta?
Ma a me che mi importa, tanto lui quello del calcio non ci importa, però era meglio con i capelli di Little Tony.
Lei
veniva a casa, era tutta una festa.
Mettevate un disco, ballavate.
Mettevamo anche le giacchette, quelle d'oro.
Ah sì, in casa però.
In casa sì, no, vabbè, fuori insomma, no, queste cose non si fanno.
Signora, comunque anche se ci ha lasciato Antonio Ciacci, la vedo comunque contenta e felice, non è triste.
No, un poco, perché il Dani che sta lì fuori in Africa così, allora sto cercando delle notizie in internet e non c'è niente, allora nessuna notizia nuova di lui, quindi buone nuove, no? Come si dice?
Bravissima, signora, come si dice in inglese, com'è? No news?
Senza gnocchi, tanti gnocchi.
Ecco, quindi anche le lasagne,
anche
probabilmente.
Anche le lasagne, sì.
Certo.
Allora ho trovato una cosa che me la devi spiegare tu, che sei così importante in queste cose. Allora,
vediamo.
Io ho letto una notizia su internet. Allora, concentrati su investimenti. Il governo non congelerà l'aumento dell'IVA. Ma dico io, congelano le pensioni, congelano questo o quest'altro. Ma dico, che frigorifero c'hanno questi qui?
Hanno un frigorifero
ma
enorme.
Si mangiano tutto e poi lo mettono, lo congelano pure, sono senza fondo.
Certo, sa, a Roma e il ministero ci sono dei grandissimi frigoriferi.
Ecco, ma la domanda, ma perché devono congelare i concentrati?
Beh, guardi, il banzo ha una risposta pronta.
No, in realtà no, Steven.
Ho già visto lì pronto a rispondere, no?
No, 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 non avevo una risposta pronta.
Guarda, signora, io farei una cosa.
Anche perché, senti che non avevo una risposta pronta, perché mi stavo sciacquando la bocca col biancale.
Ma bravo, Banjo, ma lo devi fare due volte al giorno.
Si fa il possibile, signore.
Ecco, bravo.
Sa la signora che adesso il Banjo lo vedo tutti i giorni per strada con delle boccettine piccoline di biancale, se le mette, così se le può portare in giro se non
ma
va
senti,
a casa.
Ma senti, ci deve fare gli sciacqui. Quando va in giro così. E allora niente, poi ho visto un'altra notizia che dal mondo di USA. Io adesso non ho capito, ogni volta che c'è USA, USA, io non lo uso, però vabbè.
Vabbè, andiamo. Stati Uniti d'America, signora.
Ah, ecco. Allora, hacker cinesi rubano piani di armi, ma Pechino respinge, non ci sono prove. Allora io le prove ce l'ho.
Quali?
Allora, se tu ti gratti la mattina, allora è molto probabile che gli hacker ci sono.
Signora, no, mi ha fatto confusione, non sono gli acari, l'hacker, sono quelle persone. Lei che tra l'altro è molto brava di cose tecniche.
Ma infatti c'è uno spray che il Banjo, tu adesso con il biancale dovresti usare anche lo spray anti-acari.
Ecco, Banjo, di sì alla signora e basta, perché sennò questa ci tiene qua due ore.
Il CDC, sì signora.
Il CDC.
Perché tu Banjo non c'hai mica l'igiene dei cinesi, quelli lì c'hanno il mignolo, quello lì con l'unghia lunga. E mi fa molta paura,
signora. Beh, signora, lasci perdere questi stereotipi etnici, su via.
Beh, signora, insomma, vabbè, e cosa fa stasera?
Niente, questa sera devo vedere Antonella Clerici.
Ah, ma quindi
la televisione, la mia cerima nemica.
Ah.
Perché fa il pesto quello lì, non fa mica il pesto col mortaio, lei lo compra,
Ah.
Lo compra già fatto lì della fabbrica.
Vabbè, insomma, non c'è tempo la Clerici.
Ma è una nemica, no. Lei allora aveva fatto questo libro lì che erano pubblicate le ricette della seduzione di Antonella, ecco. Per conquistare io anche gli uomini senza palato. E ma dico, ma com'è possibile? Un uomo senza palato non esiste.
Signora, sono modi di dire.
Ecco,
su.
Allora io c'ho il mio blog adesso che lo voglio lanciare. Cioè,
ce lo dica.
L'amore è una bufala. 100 ricette con e senza mozzarella.
Brava signora.
Grazie.
La prossima volta ci racconterà una ricetta a sto
certo.
punto. Certo. Signora, metta il preservativo a suo marito.
Ma guarda tu questa cosa qui di Little Tony con quella testa lì, mio marito. Senti, vi saluto tutti, baci, baci a tutti e soprattutto voi giovani ragazzi di oggi. Calzate il preservativo.
Lo faremo, signora. Poi arrivederci.
Ma tu la legare? No, 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 no.
Ciao. Che mi piace.
E visto che la signora l'ha nominato, a questo punto direi di sentirci Little Tony con Riderà. Ci siamo sentiti in apertura di trasmissione l'altra canzone di Little Tony, Cuore Matto, ma anche Riderà ha segnato davvero un'epoca per questo cantautore e non solo per lui.
Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Insieme a me, anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà. Riderà, tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me.
Una canzone meravigliosa, la versione che abbiamo fatto sentire è molto anni 80, per farvi capire come in fin dei conti insomma siano fatte anche delle versioni molto brutte di canzoni in fin dei conti molto belle. Ma torniamo qui in diretta, abbiamo qui con noi il nostro caro collaboratore Claudio Cardone, esperto di simbologia e di medicina cinese, e che insomma sta portando avanti questa sezione dedicata al significato dei nomi. Sì, ciao Claudio.
Ciao Steven, buonasera a tutti.
E oggi, allora, ultimamente ci hai spiegato vari nomi, l'ultima volta addirittura era una serie di nomi perché la radice era la stessa, e anche quest'oggi che nome ci porti?
Lorenzo, Lorenza o Renzo, insomma, anche spesso capita che sono più nomi sotto una stessa radice, perché essendo simbologia, diciamo, molto spesso poi l'etimologia raccoglie diverse declinazioni dello stesso nome.
E cosa si può dire quindi su Lorenzo, Lorenza o Renzo e Renza?
Come al solito,
sì, non lo so.
Boh. Chiediamo agli ascoltatori.
Ricordiamo agli ascoltatori che
se c'è qualche Renza in ascolto e ci vuole.
No, ma soprattutto che se per le prossime puntate ci fosse qualche ascoltatore che volesse sapere qualcosa sul proprio nome, basta che ce lo scriva sul muro. Vi ricordiamo che siamo in Facebook, ci trovate come Zibaldone Radio Contrabbanda. Quindi, insomma, fateci sapere anche la vostra e fateci le vostre richieste.
Perfetto. Dunque, cominciamo sempre con l'etimologia. Lorenzo deriva dal latino Laurentius. Che ha a che vedere con l'origine della città di Laurento e ha a che vedere quindi anche con Lauretum o Bosco di Lauri, di Allori, quindi ha a che vedere con l'alloro. L'alloro ha una sua simbologia specifica, è legato in qualche modo al tempo e all'eternità, tant'è vero che ricordiamo le corone di alloro per cingere la testa di vincitori e di poeti. E a che vedere quindi con il concetto di eternità. Anche nella mitologia Daphne si trasforma in alloro per non essere presa da Apollo, e Apollo, guarda caso, è la divinità che gestisce il tempo, nel senso che col suo carro porta il sole e gestisce l'alternanza giorno-notte. Quindi Daphne in qualche modo si consegna all'eternità per sfuggire all'alternarsi del tempo. Abbiamo ancora una volta qui quello di cui abbiamo parlato in alcuni casi di altri nomi, il rapporto fra l'uomo rosso, cioè l'uomo carnale, l'uomo che è vestito della sua carne, e l'uomo che si trasforma in qualche modo in albero, in uomo verde, che sarebbe poi il sempreverde, la realizzazione nell'eternità. Se guardiamo una storia di uno dei santi, insomma, collegati a questo nome, San Lorenzo, ci sono vari elementi simbolici che ricorrono su questo concetto di eternità e anche di umanità associata all'eternità. Il principale è quando Lorenzo, gli fu chiesto di consegnare i beni della Chiesa, perché lui amministrava appunto i beni della Chiesa, e lui per tutta risposta si presentò alla testa di un corteo di suoi assistiti dicendo: questi sono i nostri tesori, sono tesori eterni e non vengono mai meno, anzi crescono. Quindi portò degli uomini, e collegando questo concetto di gruppo, umanità e eternità. Quindi la storia di Lorenzo mette a punto questo rapporto, questa simbologia legata al rapporto fra beni terreni non durevoli e beni divini o spirituali durevoli, per cui la prova da affrontare in relazione al mandato collegato al nome sarà, da un lato, equilibrare il rapporto fra carnale ed eterno, ossia tra i propri istinti umani, la propria mondanità, e una propria spinta spirituale, questo rapporto fra due estremi, e dall'altra parte valorizzare la qualità spirituale dell'uomo, se stessi, e degli uomini, anche di quelli che circondano, cioè la propria come quella dei propri simili. Se riguardiamo i personaggi famosi, per esempio Lorenzo de' Medici, da un lato è legato al potere politico e mondano, dall'altro grande umanista, come tutti ricordiamo, il suo mecenatismo è anch'esso un simbolo degli uomini, non solo lui, quindi, che superano i secoli attraverso le loro opere.
Perfetto Claudio, preciso e interessantissimo come sempre questa tua rubrica che ormai ci portiamo come una nuova rubrica di Zibaldone con noi tutti i venerdì. Ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie Steven, ciao.
E andiamo a ascoltarci un pochino questa canzone che ci ha accompagnato adesso come tappeto musicale, meravigliosa, Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Anche lui era la settimana scorsa al Primavera Sound.
And I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
La lasciamo di sottofondo Nick Cave e passiamo al trash, perché è arrivata qui con noi la nostra carissima Eva Vignini. Ciao Eva, come stai?
Ciao Steven, bene.
Che dici, andiamo con la sigletta e poi ci dici chi ci sei venuta
sigletta,
a parlare quest'oggi?
Sigletta, dai.
E allora eccola qui la canzone di Pierino.
Sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, la voce di Alvaro Vitali ci accompagna in questa riscoperta dal baule dei ricordi delle pillole di trash italiano. E quest'oggi, l'ultima volta ci avevi fatto riscoprire, insomma, la parte trash di Giuliano Ferrara. Questa volta chi tocca?
Guarda Steven, questa volta, appunto quest'oggi, ho portato una pillola riguardante un personaggio che già conosciamo bene. Vi ricordate il nostro critico d'arte Andrea Di Pre, che
certo,
ci ha fatto conoscere, ci ha presentato artisti meravigliosi come Osvaldo Paniccia, l'opera d'arte mobile Franca Codi, Fabrizio Spaggiari e chi più ne ha più ne metta. E dunque, in questo video che ci è stato segnalato dal caro Roberto Massafra,
il casaleggio di Zibaldone,
esattamente,
del trash di Zibaldone,
grande estimatore di trash della nostra rubrica, e abbiamo trovato un video dove appunto Di Pre presenta nella sua sezione Di Pre per il sociale Giuseppe Simone. Allora, Giuseppe Simone è un personaggio abbastanza noto su YouTube, è un disoccupato di Casarano, provincia di Lecce, che passa le sue giornate appunto a caricare video su YouTube.
Personaggio pericoloso e sconcio proprio.
Sconcio, molto sconcio. Infatti il suo intento è quello innanzitutto di trovare qualcuno che possa offrirgli un'occupazione lavorativa di qualsiasi tipo, ma soprattutto di trovare una donna. Lui dice tra appunto il 1964 e il 1984, questo diciamo il range,
sì,
che sia disposta a rimanere in intimità con lui. Quindi appunto in questo video Simone, che Di Pre considera persona straordinaria, che veste una condizione economica disastrosa, a cui attribuisce importanza storica e che purtroppo non ha la possibilità di toccare i culi, come si dirà, che invece Di Pre tocca quotidianamente di tutte le varie opere d'arte mobili che conosce.
E Banzo voleva aggiungere una cosa, credo.
Che il piccolo problema di parlare di Giuseppe Simone per radio è che non possiamo vederne la faccia.
Questa era
non so, forse è il vantaggio, però sì, considero un problema perché non, cioè, si perde un po' l'espressività. Tutto
ottima, ottima considerazione, Banzo.
Infatti vi consiglio proprio di andare a vedere il video dove appunto Simone rivela la sua carne e la sua sostanza, nel senso che rimane in mutande, reciproca la stima con Di Pre, tant'è che lui considera appunto Giuseppe Simone il Trentino, Steven potrai confermare, regione boschiva la più ordinata a livello culturale e vaginale.
Beh,
quindi insomma,
potrei avere
confermare
delle
Steven.
Ma, non proprio, via, comunque andiamo avanti.
Ecco, quindi Giuseppe Simone cerca lavoro a Trento, fra l'altro, non so se
ma guarda, non,
hai degli agganci.
Non ho degli agganci per Giuseppe Simone.
Ecco, da 5 anni questo povero uomo chiede alle donne il loro involucro vaginale, così lui dice, ma nessuno glielo dà. Quindi un video imperdibile di cui ce ne andiamo, insomma, ci andiamo ad ascoltare uno stralcio, direi.
Sì, io direi di partire dall'inizio e sentire un po' quello che ci raccontano, e poi vi consigliamo comunque di andare su YouTube e cercare Giuseppe Simone e Andrea Di Pre. Eva, quindi mandiamo il video, direi, che ne dici?
Vai.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Vai con la clip, alla prossima. Ciao.
Andiamo con la clip, eccola qui.
Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre, questo è Di Pre per il sociale, e oggi devo dire sono qui con una persona straordinaria, anche se versa in una condizione economica non proprio delle migliori, anzi direi quasi disastrosa, però sono qui proprio per cercare intanto di comunque legittimarlo anche a livello della sua importanza storica che ha, ma anche per cercare di raccogliere alcuni dei suoi appelli. Gentili telespettatori, qui con me c'è Giuseppe Simone.
Sì, io ti ringrazio Andrea, che nonostante te sei immerso con tante porno star e donne praticamente
con opere d'arte mobili?
Opere d'arte mobili, sì. E, insomma, che tu hai la possibilità di toccare culi praticamente abbondanti, pieni e sostanziosi. Io invece non ho la possibilità di toccare tutte queste donne.
Però Giuseppe, io sono qui adesso con te, lo diciamo, siamo a Foggia in questo momento.
Sì, siamo a Foggia.
Non siamo nel paese di Giuseppe, ma siamo
a
Foggia.
Esatto, esatto.
Proprio perché voglio dire, invece, lanciamo un appello, giusto, perché tutte le femmine, giusto, sì, opera all'ascolto, possono chiamarti.
Sì, possono chiamarmi, esatto.
Vabbè, lasciamo Andrea Di Pre e Giuseppe Simone nel loro mondo, per fortuna lontano dal nostro, almeno speriamo, e andiamo invece con un po' di musica, con il successivo collegamento, perché abbiamo sentito come ogni mese da Trieste, per ora sarà tra poco a New York, il nostro carissimo Ricky Russo, un pezzo triestino per aprire il collegamento con lui, Tony Bruna. Eccoci qui in diretta a Zibaldone Radio Contrabbanda. Oggi, lo sapete, siamo in collegamento con i nostri compagni di onde, Berardo Staglianò a Radio Ara Lussemburgo, e in questo momento abbiamo qui con noi il nostro carissimo Ricky Russo da Trieste, ma pronto per partire. Ciao Ricky, come va?
Eccomi, è sempre una gioia essere in orbita su Radio Contrabbanda. Zibaldone, Steven, un grosso abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Sono felice di questi collegamenti con Berardo, anche che sono sempre in contatto anche con lui e anche con te. Abbiamo creato un bel circuito, no? Adesso da Trieste Capodistria per un periodo, tra poco da New York si continuerà a far circolare della buona musica, ma soprattutto italiana, poi dall'estero.
Assolutamente, è vero, Ricky. Siamo davvero impazienti di sapere le tue news da New York. Già nel prossimo collegamento a fine giugno ci potrai dare veramente delle buone nuove. Io sono sicuro che saranno buone nuove. Ma oggi non parleremo solo di musica, cioè la musica, come sempre, è il filo conduttore dei nostri collegamenti e anche del nostro programma di Zibaldone. Parleremo, l'abbiamo già annunciato la scorsa puntata, del tuo libro, un libro che ha a che fare con New York, con Trieste e soprattutto appunto con la musica.
Ma assolutamente, ti ringrazio per questo spazio così promozionale, però il libro è un omaggio, la celebrazione di una scena, quella triestina, di una grande città, New York, e ci sono dentro tutti gli amici, non mancano neanche gli amici di radio come te e Berardo. È un racconto, un diario spontaneo che è nato, si è scritto da solo quasi lo scorso anno durante 3 mesi a New York. Poi visto che ho avuto un po' di pubblico, un po' di persone che mi hanno seguito, un editore interessato, qualche scrittore che sa scrivere veramente, non come me, che mi ha incoraggiato, ho deciso poi di prendere quel diario, dare una struttura, farlo diventare un libro. La struttura è quella quasi di un programma radiofonico, c'è tantissima musica dentro, citazioni di canzoni, di pezzi di testi, ma anche film, telefilm. C'è un'intervista lunga con Tony Bruna, un artista che noi amiamo molto. Ci sono interventi di scrittori bravi come Diego Manna, che è triestino, che ha fatto le note del libro, perché la particolarità di questo libro è che unisce il dialetto triestino, l'italiano e l'inglese. La cosa che più mi ha stupito, poi, usando il triestino, ma è molto italianizzato, tanti non triestini hanno capito, hanno apprezzato, ci sono le note, dicevo, di Diego Manna, che spiegano le parole più difficili triestine. Diego Manna è lo scrittore di maggior successo a Trieste, i suoi libri hanno venduto tantissimo, lui scrive in dialetto. Poi nel libro c'è Vittorio Bongiorno, Gianfranco Franchi, mia sorella Elisa Russo, addirittura mio nonno, Big Nonno Nino, la grafica è di Giulio Serafini. C'è un sacco di roba dentro, mi sono paraculato perché appunto poi se le parti mie fanno schifo, c'è talmente tanta altra roba bella dentro che il libro è diventato così interessante. No, devo dire, c'è un bel entusiasmo su questo libro. Ho fatto in questi giorni un bel po' di presentazioni
e so Ricky che proprio dopo domani, cioè domenica 2 giugno lo porti, non lo presenterai solo a Trieste come in queste ultime settimane, ma lo presenterai a Milano.
Sì, e sono contentissimo appunto di presentarlo domenica 2 giugno in Santeria, uno dei posti più fighi a Milano oggi, e mi presenterà uno degli artisti miei preferiti, che è il cantante Stefano Edda Rampoldi, che è stato il cantante di Ritmo Tribale, poi però ha pubblicato 2 bellissimi album da solista. Sarà una bella occasione per festeggiare anche con i miei amici milanesi la partenza per New York. Ritorno infatti a New York con la solita valigia di cartone, però con la determinazione di restare per un periodo lungo. Il 4 di giugno riparto e parto con l'entusiasmo di questo libro. Sono molto contento di averlo pubblicato e si trova purtroppo solo nelle librerie del Friuli Venezia Giulia, però è facilmente ordinabile sul sito bora.la, bottega.la, con le spese di spedizione. Io se ci saranno poi degli ascoltatori tuoi interessati, ti lascerò un po' di copie, così si troverà anche a Barcellona. Ho fatto la stessa cosa con il buon Berardo Stagliano, ho già venduto 3 libri in Lussemburgo, pensa a te.
Complimenti, anzi guarda...
Che successi! No, sono contento che poi l'obiettivo era quello di... L'obiettivo non c'era, perché ti dicevo è andato tutto in maniera molto spontanea, però le soddisfazioni più grosse sono state quelle di avere un pubblico al di fuori di Trieste. Ecco, questa è stata la cosa più entusiasmante.
Ma assolutamente, guarda, già ti dico che secondo me la prossima settimana a Barcellona ci sarà qualche copia prontissima per i primi fan di Ricky Russo e di Per Bon For Real qui a Barcellona. Quindi insomma, contattateci a Zibaldone per avere questo libro, che io ve lo dico perché l'ho già potuto vedere in versione PDF, è una meraviglia.
Ti ringrazio tanto, Steven, anche di questo spazio così promozionale. Dai prossimi collegamenti si parlerà di musica, di novità from New York. Ricordo che c'è ovviamente anche la pagina Facebook di Per Bon For Real e anche il mio sito www.lichirusso.com. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori, so che sono pronti Clash a partire.
Esattamente Ricky, abbiamo cominciato con Tony Bruna, visto che c'è un'intervista con Simone, con Tony Bruna, proprio nel tuo libro, e adesso passiamo agli Stati Uniti, che è la tua prossima tappa. Qui andiamo con i Clash e ti aspettiamo il mese prossimo direttamente dalla Grande Mela.
Un abbraccio, grazie mille.
Meraviglioso pezzo questo dei Clash direttamente da London Calling, e continuiamo con il nostro zibaldone prima della chiusura e andiamo con ancora un po' di buona musica prima del consiglio musicale di la nostra carissima Laura.
Eccoci qua con lo show più bello del mondo. Eccoci
Bentornato Bruno. Ho
tutti
una
qua.
Sorpresa per lei.
Oh,
mi sa infatti, che l'aspettavo.
Grazie.
L'aspettavo proprio.
Ma veramente?
Sì.
Perché di solito non mi aspettava.
No, assolutamente.
E invece oggi mi aspettava.
Dopo 8 mesi, Bruno, ho capito che lei.
Infatti,
ogni
è necessario proprio.
No.
Si vuole. Diciamoci
questo.
La verità.
No.
Per risollevare un po' la trasmissione.
Sa che è un po' presuntuosello.
No, assolutamente no. Io sono molto. Sono quello è mio fratello, che è un po' timidino, però presuntuosello.
E
sono molto umile, sono umilino.
Qualche mese fa di più che adesso.
Il tempo passa per tutti, e poi
e
uno
anche
prende,
per lei, Bruno.
Infatti,
le dico cosa le ho portato come sorpresa.
Che cosa mi ha portato come sorpresa?
Cosa che le ricorderà i suoi anni di infanzia.
Grazie. No, però io ho avuto un'infanzia un po' traumatica.
Esattamente.
Diciamo. Un pochino. Non. Cioè, veniamo comunque noi a noi. Vediamo allo show.
Ma non vuole sapere la sorpresa.
Sì, qualche sorpresa, infatti.
Si gira?
Dov'è? Chi gira?
Non la vede?
No, chi è?
Chi c'è dietro quel velo?
No, chi c'è?
Suor Carmela.
No, che cosa brutta.
Eccola
detto.
Lì,
Che cosa
vuole
mi ha ricordato?
Suor Carmela?
No, mi sembra Belfagor, infatti. non mi piace. piace.
Suor Carmela, venga.
No, 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 per favore.
Venga,
no.
Qui, Suor Carmela.
No, 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 e non mi faccio questi scherzi. Andiamo qui a Radio Contrabanda per cominciare, poi ci vediamo.
Continuiamo, Bruno. Suor Carmela rimane lì nell'angolino ad aspettarla quando esce.
Suor Carmela. Quella Carmela è morta. Non è vero.
Questa sarà la figlia. Questa
sarà forse la figlia di Suor Carmela. Le suore però non possono avere figli. Caro Steven, forti. Quelle erano proprio l'ordine delle suore San Benedettine.
Erano ordinate.
Erano tutte belle ordinate. Tutte belle.
Mettevano a posto il lenzuolino.
Tutto con i fiocchi, col vestitino, con la nocca. Ti facevano tutti.
Bando alle ciance.
Bando alle ciance.
Ma cimmi di qualcuno.
Oh, e veniamo su di noi, sul vivo, come disse Rocco Siffredi a un'orgia necrofila. Oh, che schifo, infatti.
Bruno,
no, non mi faccia Bruno perdere tempo con queste.
Ci denuncio.
Ecco queste improvvisazioni. Non mi faccio perdere. Se non perdiamo tempo.
Vabbè,
perdiamo
continui.
Perdiamo tempo. Questa è una trasmissione un po' una palla. E poi mi fa perdere tempo.
La smetta. Oh.
Radio Contrabanda per cominciare, poi si vedrà. Oh, lo show di Bruno e suo fratello Bruno, due gemelli della risata, diciamo, che ormai stanno trionfando in tutte le radio libere del mondo.
Solo in questa, Bruno.
No, cioè, per ora solo in questa.
Vabbè,
per ora.
Non la interrompo più.
C'ho già una lista di radio. C'ho una lista di radio pronta che fanno a gara per avere il mio show.
Per esempio,
nomi. Per esempio Radio Centocelle, Radio Ponte Cagnano Libera, Radio Loggia, Radio Radiografia, Radio Vergine Maria Santissima Benedetta Addolorata e Libera. Radio Bambinello Gesù. Bene.
Complimenti, Bruno, ha lavorato molto sulla promozione.
Per esempio una bella radio libera, Radio Siete Sempre Rimarrete dei Poveri Comunisti. O Radio Fascisti in Erba. Una radio dove i fascisti si vanno a fare le canne di nascosto. Infatti,
radio... Questa fa ridere, Bruno, devo dire.
Questa fa ridere. Questa
sta migliorando, eh?
Migliora un po', col tempo, infatti l'ho detto, come col tempo si migliora. E, per esempio, Radio Spara l'Anarchico Italiano, una radio che trasmette per tutti i tiratori scelti che sparano gli anarchici italiani a Barcellona, poverini, che
Bruno,
stanno tutti soli sui tetti, la radio gli fa la compagnia. E poi andrò anche a Radio Londra.
Addirittura.
Sì.
Che
trasmette da Frascati.
C'è Ferrara ancora.
C'è un signore un po' grassoccio.
Un pochino,
occupa tutto lo schermo. No, non lo so, non ci ho fatto. No, non ci ho fatto amicizia. No, un pochino lo scontrosetto, un pochino brum, perché quando parlo non so come. E poi tornerò a Radio Contrabanda, perché il primo amore non si scorda mai.
Grazie Bruno. Grazie per ricordarci di noi.
Infatti, e Bruno non dimentica chi lo ha fatto esordire nel campo, diciamo. Oh, e veniamo alle battute fulminanti.
Subito, così, fulminanti.
Oh, e Dio disse Kung. E Kung fu. Oh, ho fatto l'amore con Control, e disse, e domani provo con Alt e Cancel. Oh, e la mamma Bruno entra in camera della figlia e vede una serie di vibratori e dice, e che cosa sono questi qua? E la figlia risponde, sono cazzi miei.
Questa Bruno era carina, però non deve ridere delle sue battute.
No, ma io rido perché lei fa la faccia di ridere. E faccia di risate.
Vabbè, continui.
E la marito e la moglie a letto, dice lei, io vengo, e lui dice, c'è solo, vengo anch'io, e il bambino della cameretta, e allora voglio venire pure io, e il nonno, e do cazzo andate tutti a quest'ora.
Questa è bella, Bruno, però è vecchia.
È vecchia, un po' vecchietta.
Oggi mi ha preso di buon umore.
Infatti, ho visto che stava un po' frizzante questa sera.
Ma Suor Carmela.
No, sono queste droghe leggere che lei usa. Attenzione.
Continui,
Bruno. Oh, risate, battute, ma sentite, mai viste solo sulla show di Bruno e Bruno, show che non vi lascia mai soli. Ma veniamo alla rubrica triste.
L'infanzia
quella che prima ha preannunciato, perché ogni cosa ha la sua tristezza, non c'è luce senza buio, e la risata nasce da pianto, e capiamo che come mai io ho sviluppato questa, diciamo, ironia fu grazie al fatto che quando ero piccolo mi portarono in cima all'alta montagna e mi lasciarono nel cassonetto in un monastero di suore che però stava giù e si sbagliavano, e quindi mi hanno riportato di nuovo giù, hai capito? E lì mi volevano iscrivere all'orfanotrofio, e crebbi e le mie prime esperienze, diciamo, traumatiche, tragiche.
Per esempio,
le suore erano un po' cattivelle.
Questo ce l'ha raccontato.
Sì.
Francesi, vero?
Sì, francesi, proprio francesi di Francia.
Lei parlava francese?
E mi facevano camminare sugli indici delle mani, solo sugli indici. infatti c'avevo tutte le falangine, infatti così, tutti i muscoli che sembrano delle falangine, falangette che sembrano dei polpacci, e mi facevano svenire e poi mi facevano la, la respirazione a ano bocca, queste cose, una schifo terribile, infatti meno male che se ne è accorto, che è proprio schifo, schifo. Ma fortunatamente riuscì a evadere.
In che modo?
Grazie a chi?
A un suo amichetto.
Un mio amichetto, si chiamava Mago Giurli.
È un amico di tanti bambini.
Tanti bambini, però lui era congolese. Sì, un Mago Giurli congolese. Si chiamava Kezinda Tazzanno. E lui aveva questo problema, non poteva vedere una zinna che zannava, infatti
voleva
zannare, era rinchiuso nei bassi fondi dell'orfanotrofio e tutti e due emigrammo in Svizzera. Dove raggiungerci? Bellissimo posto, svizzero. È un posto svizzero.
Cioccolata, buonissima.
La fine del mondo.
Precisione di tutto.
Precisione proprio di quelle proprio.
Simpatia?
Simpatia pure, noi diciamo, però noi eravamo tipi simpatici e ci accolsero a braccia aperte e raggiunsi la mia ex fidanzata. Si chiamava era giapponese. Era una ex fidanzata giapponese, siciliana, sì, però svizzera.
Di cultura.
Si chiamava di nome Minchia Sukai. Perché era come se fosse attuale fidanzata.
Bruno.
Sì, perché era del passato, perché era ex. Perché se fosse stata attuale.
Perché dopo allora non ha.
No, se fosse stata attuale.
Non ha avuto rapporti orali con nessuno?
Se fosse stata attuale, si sarebbe chiamata Minchia Succa. Ecco. Se non mi fa finire la battuta.
No, gliela taglio. Oggi le metti i pastoni tra le ruote.
E mi fece un grande regalo.
Ho una mezza idea.
Mezza o tutta?
Tutta?
Mi insegnò a cantare. E lì
con giapponese?
No, in italiano. Mi insegnò una canzone bellissima, da italiano all'estero. E che
ce la può cantare adesso?
Certo, con questa, però ci tengo a precisare che questa canzone vinse il Festival dei Piccoli Falsi.
In che anno?
Degli italiani all'estero.
In Svizzera.
In Svizzera.
Anno?
Anno più, anno meno. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, è freddo come un lama qualunque, che grande, è grande come la nostra fortuna, è la fortuna di vivere che tempo spandato, e questa notte che corre, è futuro che arriva, che è senza fiato, ma ci sono tutti i violini qua che bisogna immaginare, è una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, e questo fa sognare, e con questo vento di lontano, e ci prende la testa e vino bevuto pagato da soli.
È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che arriva, chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia.
Vabbè, quel fanfarone di Bruno, almeno la cosa buona, a parte le cazzate che ci racconta, è che almeno ci propone sempre della bella musica. Approfittiamo questo tappeto musicale per un po' di annunci di eventi che si terranno qui a Barcellona nei prossimi giorni. Innanzitutto continua, o meglio dire, si conclude e si chiude la mostra organizzata al Laboratorio Un Teatro di Sergio Sivori e Cristina Giordana all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Estrias del Cine Italiano, omenaje a Marina Berti e Claudio Gora, che si può visitare fino al 4 giugno. E proprio il 4 giugno, per la chiusura, ci sarà la proiezione dell'ultimo film, Una vita difficile del 1961, regia di Dino Risi con Alberto Sordi, Lea Massari, Lina Volonghi e appunto Claudio Gora. Nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendes Vigo 8, in pieno Eixample barcellonese, martedì 4 giugno alle 18. E poi ci sarà invece, si chiude una mostra ma se ne apre un'altra, quella di Claudia Virginia Vitari, che abbiamo avuto ospite l'anno scorso in varie occasioni qui a Zibaldone. Il titolo della mostra è Las Ciudades Invisibles, con la collaborazione di Roberto Mastroianni. Si inaugurerà proprio martedì 4 giugno alle 19 al Centro di Arte Santa Monica, sulle Rambla numero 7, vicinissimo alla statua di Colombo, e si potrà visitare per i 10 giorni successivi, quindi fino al 15 giugno, tutti dal martedì al venerdì dalle 11 alle 21, il sabato dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 20. Molto bella, ve la consigliamo, ce l'aveva presentato insomma questo progetto un anno fa qui a Zibaldone. Poi la prossima settimana tenetevi pronti, perché arriva Vittorio Cane direttamente da Torino, sarà venerdì qui a Zibaldone dalle 18 alle 20, il venerdì sera poi sarà al Pastissa alle 22, quindi venerdì 7 giugno, e il giorno prima sarà per pochi eletti al Milingo Loft nel Poblenou. Vittorio Cane, grandissimo artista torinese che torna in una mini tournée qui a Barcellona. E infine, per chiudere, vi ricordiamo anche l'appuntamento come ogni sabato, quindi domani sabato 1 giugno alle 23.30 al Teatro Eneo di Grassi a Calle Terol 26 con lo spettacolo organizzato dal Postribulo Poetico. Abbiamo avuto ospiti queste poetesse qualche settimana fa, merita, vale la pena, quindi andate a vederlo. Ma torniamo qui già per la chiusura, abbiamo già qui con noi prontissima come sempre la nostra carissima Laura. Ciao Laura, bentornata.
Ciao Steven, eccomi qua come al solito sul finale.
E andiamo con la sigletta?
È proprio ora, sì.
Eccola qui, la sigla dell'ultimo trago musicale per chiudere la puntata di Zibaldone. Laura, oggi cosa ci porti come consiglio musicale?
Approfitto di questo proprio ultimissimi minuti per portare qualcosa che, diciamo, è attinente con le notizie di quest'ultima settimana. Mi ispiro ai giornali, quindi si chiama questo cantautorino che viene da un gruppo, prima cantava in un gruppo che si chiamavano Annie Hall, che devo dire che non le conosco, però ora è partito da solista e si chiama Il Sindaco. Questo fatto, visto che siamo in amministrative, mi ha divertito. Si chiama Fabio Dondelli in realtà e ha pubblicato due mesi fa un disco d'esordio con la Piccicca Dischi, che è la casa discografica inventata da Bruno Risas e da lui stesso. Insomma, si è promosso, si è fatto conoscere lui come artista con la sua casa discografica, e ora è diventato, diciamo, un punto di riferimento soprattutto per un certo tipo di cantautorato. Abbiamo già parlato di Martino. Il Sindaco ci assomiglia, diciamo, nel senso che è il tipo di cantautorato che allieta, non sorprende troppo, ben suonato, come anche Brunori, con una certa ironia, dei buoni arrangiamenti, e che ricorda una certa Italia da spiaggia. Infatti il disco, che si intitola Cose di casa, ha questa sedia a sdraio di plastica sulla copertina, che devo dire rasserenano per quel che mi riguarda. Per cui io consiglio l'ascolto e andrei a ascoltare il pezzo che ho portato, che si intitola La vita in centro. A parte che questo pezzo è appena uscito il video, anche in occasione delle amministrative, il sindaco ha festeggiato le amministrative invitando gli amici a cena in un video. E La vita in centro è una storia d'amore che è finita. Smette il ragazzo di qualche paesino del nord di prendersi gli spritz nei tavolini della piazza parlando di politica e di sport, e poi passare la serata con la ragazza, ora che la ragazza l'ha lasciato, semplicemente passa le nottate al bar.
Beh, speriamo che questa canzone, anzi, porti anche una ventata d'estate, perché questo maggio e questa primavera veramente sono stati invernali. Sembra di stare più in Svizzera, come ci ricordava prima Bruno, che in Catalogna o comunque sul Mediterraneo. Non ci resta altro. Laura, grazie per il consiglio, adesso mandiamo la canzone, ma prima invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguirci anche venerdì prossimo, come tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Sarà il 7 giugno, avremo qui con noi due ospiti di tutto riguardo. Il primo l'abbiamo già annunciato, il grandissimo Vittorio Vittorio Cane, che ci presenterà anche qualche nuova canzone live in diretta, e poi uno scrittore italiano che ci presenta il suo libro, Manuel Ciarleglio, quindi da Bologna direttamente. Una puntata molto interessante, seguiteci venerdì prossimo sui 91.4 FM di Contrabbanda. Non ci resta altro che augurarvi un buon venerdì sera, o meglio dire, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
e viva le regioni boschive e vaginalmente ordinate.
Ecco, bravo Banzo, hai proprio ragione, quindi non so quali, a quali stai facendo riferimento. Andiamo con questa canzone del sindaco, eccola qua, venerdì prossimo, fate l'amore con il sapore.
L'ho vista venerdì in quel locale in centro, la radio che suonava canzoni di tanto tempo fa. Weekend in vecchio stile, a cena con gli amici, lo spritz con il Campari, a fine serata andiamo da me. E poi domenica la storia solita, la testa che fa male e implora pietà. Da quando non mami più vado al bar, quando tu non mami più vado al bar. Poi di che parlavo? Di partitocrazia. Lo so, non dovrei dire parole così difficili. Sempre detto tu, sempre detto anch'io, con gli olandesi il Milan era giustificabile. Da quando non ami più vado al bar. Ho deciso di cambiare, di spendere di meno. Forse l'unico rimedio è mangiare mentre bevo. Piedi.
Sette anni di carcere. Ni sette, ni un, ni mici, ni capa. Né sette, né uno, né mezzo, nessuno. Nel quartiere del Clote dappertutto, assoluzione per i compagni. Il 5 giugno 2013 inizia il primo processo per i fatti accaduti a Barcellona durante lo sciopero generale del 29 marzo 2012. Quel giorno vi furono più di 50 arresti, le detenzioni si sono poi susseguite fino al settembre 2012, arrivando a più di 100 arresti in tutta la Catalogna. Le richieste di condanna da parte del pubblico ministero sono dure e sia il governo della comunità autonoma catalana sia il comune di Barcellona stanno partecipando al processo costituendosi come parte civile. Per tre persone che vivono nel quartiere del Clot di Barcellona, il PM richiede una pena di 7 anni di reclusione. Il capo di imputazione consiste in rovesciare alcuni cassonetti della spazzatura, cosa che si traduce in linguaggio ufficiale in disordini pubblici, danni e crimini contro la sicurezza della via pubblica. Il 29 marzo 2012 in tanti siamo scesi in piazza, nei nostri quartieri e nei nostri paesi. Fino ad ora abbiamo pagato i danni di questi signori che ci guardano dall'alto e che vedono in noi nient'altro che numeri. Il 29 marzo 2012 non ci hanno ferito in modo isolato e proprio per questo ora noi non risponderemo in modo isolato, perché vogliamo fare della solidarietà la nostra arma migliore, perché abbiamo deciso di smettere di stare da soli, perché abbiamo deciso di vincere la paura insieme, perché incontrarci e stare insieme è già un modo di vincere. Manifestazione a Barcellona sabato 1 giugno alle 17 alla Plaza del Mercato del Clot e concentrazione il 5 giugno, giorno del processo, alle 10 del mattino nella Città della Giustizia di Barcellona. Solidaritat 29m.noblogs.org. La libertà di tutti gli imputati è la nostra libertà. La lotta in corso è la lotta di tutti.